Allora, bentornati, bentornate a Letti e Lettini, la trasmissione che ormai da anni si dedica alla lettura nel palinsesto estivo di Radio Popolare, la domenica mattina 10.35, il nostro nuovo orario di questa stagione. Come sempre un personaggio dell'arte, della cultura, dello spettacolo, insomma in realtà tutto è cultura, che ci racconta del suo lavoro, del suo percorso artistico, e poi ci suggerisce delle letture per questa nostra estate sulla base dei suoi gusti personali. Nella seconda parte, come sempre, scopriremo una nuova libreria indipendente. E allora diamo il benvenuto a Nicola Borghesi. Buongiorno Nicola.
Buongiorno Ira, grazie dell'invito, sono molto contento di poter parlare alla Radio Popolare, una radio che mi piace molto.
Allora, Nicola Borghesi, artista che si esprime anche individualmente in progetti che condivide con altri artisti che sono protagonisti della scena contemporanea, ma che fa capo anche a una compagnia di cui abbiamo parlato tantissimo a Radio Popolare, anche per alcuni dei loro ultimi lavori, giustamente fatti oggetto di riconoscimenti importanti, perché si sono occupati di argomenti che ci stanno molto a cuore. Allora ti chiedo, per coloro che magari ci ascoltassero per la prima volta, di raccontare l'esperienza della tua compagnia, almeno come è nata.
Certo, la mia compagnia si chiama Kepler 452, noi ci occupiamo da ormai più di 10 anni di teatro documentario, facciamo spettacoli che raccontano storie prese dalla realtà. Di solito noi cerchiamo di essere parte di queste storie. Per fare un esempio, siamo andati a partecipare a una missione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale sulla Sea Watch 5 per raccontare appunto quello che succede sulla rotta migratoria più letale del mondo. Siamo andati a vivere un paio di mesi nella ex GKN, una fabbrica occupata in provincia di Campi Bisenzio, e poi di solito chiediamo a delle persone che di quelle storie, o come in questo caso di quelle lotte, fanno parte, di venire in scena con noi. Quindi in scena ci sono di solito io come attore, gli spettacoli li dirigo insieme a Enrico Baraldi, che è il mio socio, e poi in scena insieme a noi ci sono persone che non si occupano di teatro, ma che noi facciamo recitare, facciamo raccontare la propria biografia in scena. L'ultima volta, insomma, che il pubblico milanese avrebbe potuto vederci è stato con A Place of Safety, lo spettacolo di cui parlavo prima, sì, che parla della ricerca e soccorso dei migranti, al piccolo teatro di Milano l'inverno scorso.
Eh sì, insomma, entrambi spettacoli davvero molto visti e molto importanti, per cui il vostro lavoro è stato un lavoro complesso, estremamente impegnativo, ma insomma che poi si vede in scena e si vede anche appunto per il coinvolgimento di non professionisti. Ricordiamolo, cos'è Kepler 452? È una stella, giusto?
Sì, Kepler 452 è una stella, ma diciamo il nome della compagnia nasce in realtà da Kepler 452b, ma era troppo lungo per mettere il nome della compagnia.
Un esopianeta.
Un piccolo esopianeta, sì, che orbita intorno a quella stella, che dicono quelli che se ne intendono, potrebbe essere il pianeta tra quelli scoperti più simili alla Terra, nel quale potenzialmente ci potrebbe essere vita, ma è molto molto lontano. Quindi l'idea è di altre vite, altri mondi possibili, anche se molto lontani. Kepler è anche il nome del telescopio che ha scoperto tutte le stelle che si chiamano Kepler, quindi anche l'idea di uno strumento per guardare lontano.
Per guardare il mondo. Ecco, su Kepler 452b o ci mandiamo Vannacci oppure lo lasciamo qui e andiamo noi.
Sì, l'importante è che non siamo sullo stesso pianeta. Ce ne sono anche degli altri di pianeti per Vannacci, credo.
Esatto. Era proprio una battuta, perché insomma mi è venuto subito in mente un'astronave speciale dove mandarlo. Però al di là di niente, voglio allontanarmi da questo argomento alla velocità della luce per rimanere in tema spaziale e venire invece ai prossimi progetti di Kepler e anche ai tuoi personali, tra cui per esempio un nuovo festival che voi curerete.
Sì, a cui stiamo lavorando proprio in questi giorni. Stiamo facendo un nuovo festival, si chiama Convergenze, è un festival di teatro documentario, quindi è un festival che tenta attraverso il teatro di raccontare la realtà. In questi giorni stiamo, devo dire con grande entusiasmo, noi abbiamo commissionato a 3 artisti di teatro diversi che non si occupano strettamente di teatro documentario dei percorsi di teatro documentario relativi a diverse aree della nostra regione, l'Emilia Romagna. Quindi abbiamo chiesto a Davide Nia di fare un'indagine sulla città di Bologna, a Marco D'Agostin di esplorare l'Appennino bolognese e a Matilde Vigna di raccontarci la Riviera Romagnola, dunque la turistificazione e l'erosione costiera. E oggi pomeriggio, anzi stasera alle 21.30, tra l'altro al CISIM di Lido Adriano, Matilde farà la prima parte di restituzione, perché questi percorsi debuttano poi a settembre all'Arena del Sole di Bologna, ma vedono delle restituzioni nei diversi luoghi, quindi oggi Matilde fa la sua primissima restituzione di ciò che ha visto a Lido Adriano sulla Riviera, e Marco D'Agostin domani a Campolo nell'Appennino racconta quello che ha esplorato in questi giorni.
Beh, insomma, è interessante anche quello di misurarsi per artisti che magari non l'hanno fatto prima con un linguaggio che appunto vi è proprio da molti anni. Molto interessante. Raccontaci di voi e di te, perché poi insomma tu sei molto attivo anche a livello di progetti con altri, insomma, no? È già capitato di vedersi e di vederti.
Sì, io adesso per esempio io personalmente ogni tanto faccio dei lavori con persone, insomma, con cui non ti aspetteresti che li facessi. Forse ho fatto uno spettacolo e poi insomma collaboro abbastanza estesamente con un mio amico, con Paolo Noi. Mi ha fatto uno spettacolo insieme che si chiama Se mi dicono di vestirmi da italiano non so come vestirmi, che era uno spettacolo sul concetto della patria. Ho fatto uno spettacolo con Enzo Vetrano e Stefano Landisi, che sono due insomma pilastri della storia del teatro italiano viventi, e facciamo uno spettacolo che si chiama Grazie la squisita prova, che sarà in tournée anche l'anno prossimo, che è una specie di spettacolo biografico sulla vita di due attori che hanno visto veramente scorrere il Novecento teatrale, e insieme ai quali cerco di domandarmi che senso possa avere oggi fare teatro, facendo io un teatro completamente diverso da quello che hanno sempre fatto loro. Quindi sì, diciamo, ci sono convergenze un po' ovunque.
Beh sì, insomma, perché comunque la sperimentazione per te è anche, no, un motivo di tuo arricchimento. Questo ce l'hai raccontato anche in altre occasioni. E invece si può già parlare dei nuovi progetti di Kepler?
Guarda, allora, l'anno prossimo verremo in Italia con una produzione che abbiamo fatto in Georgia, perché per qualche motivo misterioso un teatro georgiano ha scelto di chiamare proprio me, Enrico, a fare una regia nel loro teatro. Questo teatro si chiama Tumanishvili e sta a Tbilisi, la capitale della Georgia. Abbiamo debuttato a maggio scorso con uno spettacolo che si chiama Gone, Partiti, Andati. È uno spettacolo che parla ancora una volta delle migrazioni, ma da un punto di vista completamente diverso, cioè dal punto di vista di chi resta in un paese dal quale tutti se ne vanno. La Georgia conta 3 milioni di abitanti e altrettanti emigrati, la diaspora georgiana conta altrettante persone che gli abitanti della Georgia, quindi è come se ci fossero, cioè come se gli italiani avessero almeno una persona a testa emigrata, tra l'altro insomma negli ultimi 30 anni. E quindi insomma lo spettacolo racconta di cosa succede quando ti manca una madre, un padre, o un figlio, un fratello, un amico che sei andato da qualche altra parte, e questa sensazione di progressiva scomparsa degli abitanti da questo paese. Sarà al Teatro Bonci di Cesena a ottobre, poi al Teatro India di Roma, e poi adesso no, sulla prossima produzione in realtà non abbiamo, cioè abbiamo tante idee, ma non abbiamo ancora capito ancora qual è l'idea giusta. Onestamente,
ma senti,
è una situazione terribile, ma è così.
Vabbè, importante è averne tante, insomma, sarebbe peggio se non ce ne fossero.
Sì, è vero. Cioè, ma avere le idee è facile, è difficile fidarsene.
Ah, giusto. Questo è proprio vero. Nicola Borghesi, ma uno spettacolo italiano che hai fatto con Fettarappa, per cui ci siamo cappottati dalle risate, non torna più in scena?
Sì, tornerà in scena l'anno prossimo, se non ricordo male sicuramente, adesso mi viene in mente la replica di Campi Bisenzio, perché è lì vicino alla GKN.
Ma non importa che torni in scena, perché in questo momento ne abbiamo molto bisogno, insomma, di
uno spettacolo. Sì, anche se appunto, come si dice tante volte, cioè quando mi ha fatto, per chi non lo conoscesse, è uno spettacolo che io, Nicolò Fettarappa, avevo deciso di fare uno spettacolo sulla destra.
No, provando a mettere in piedi un progetto di destra, no? Da
sì,
persone
esatto,
ex
sì.
di sinistra, cioè visto che non si campa più facendo, spettacoli di sinistra, provare a fare una cosa di destra. Sì, e si vedono sì. i vostri tentativi, un filino esitanti, un po' goffi, insomma, di diventare artisti di destra, no?
Sì, però appunto noi tutte le indagini che abbiamo fatto, cioè c'erano delle cose satiriche nello spettacolo che
la gente non capiva?
Regolarmente accade, sono state superate dalla realtà, ma ampiamente proprio.
Sì. Beh, potreste eventualmente riaggiustarne qualche pezzettino.
Sì, sì, però sai quella cosa che insomma si dice da tanto tempo, che dicono soprattutto i comici, questo è uno spettacolo comico, quindi li capisco, che per quanto ti sforzi poi, cioè, questi sono prolifici, non si fermano mai, ne
sì,
dicono
sì,
una via l'altra.
Beh, adesso poi appunto con il suddetto di prima non ci sono più limiti, insomma, alla comicità o alla satira. E Nicola Borghesi, dunque, grazie, dunque, buon autunno, molto, molto laborioso, ma siamo solo nella prima parte della nostra conversazione. Intanto ti chiedo se ascolti musica, che musica ascolti, se c'è un brano che ti piacerebbe mettere qui a questo punto della nostra conversazione.
Ah, che bella domanda. Senti, io sono un ascoltatore di musica, secondo me, così così. Mm. Tendo però ad ossessionarmi con dei pezzi in maniera insomma ciclica. Beh, insomma, se dovessi dirti un pezzo da mettere, insomma, il pezzo cardine di questo anno della mia vita è stato sicuramente E ti vengo a cercare, di Franco Battiato,
certo,
che concludeva il Place of Safety, e che insomma.
E allora l'ascoltiamo. L'ascoltiamo.
Vedo le mie radici. Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male, essere un'immagine divina di questa realtà. E ti vengo a cercare perché sto bene con te. Perché ho bisogno della tua presenza.
Nicola Borghesi, siamo collegati con lui, regista, drammaturgo, performer, cofondatore della compagnia Kepler 452, ma noi adesso siamo arrivati al momento dei consigli di lettura.
Pronti? Pronti?
Da cosa partiamo?
Allora, io devo premettere che non fornirò consigli di lettura diciamo di cose sconosciute, primizie che tiro fuori dal cilindro, ma dirò delle cose a volte anche banali, ma a volte, come si dice nei place of safety, è meglio ribadire una banalità piuttosto che abituarsi all'orrore. Quindi io questi libri che dico magari in tanti li avranno già letti, però sono i miei libri del cuore, quindi
non preoccuparti, vanno benissimo.
Va bene. Allora, il primo che volevo dire è un libro, secondo me, insomma, di un autore che avrete letto tutti, però forse questo non è tra i più noti, ma forse è il mio preferito. È La settimana bianca di Manuel Carrer, che appunto mi viene in mente anche perché è appena uscito con un nuovo romanzo, col Kotz, che io non ho ancora letto, ma mi porterò in vacanza. Tutti quelli che lo stanno leggendo mi dicono essere pazzesco, e parla pure della Georgia, dove appunto sono stato lungo, quindi quella è sicuramente una delle cose che leggerò quest'estate. Ma La settimana bianca, La classe de neige in francese, è un piccolo libro che parla di una storia d'infanzia, una storia, io adesso è molto difficile raccontarvi questo libro senza dire cose che lo rovinano. Io posso raccontarti cosa mi è successo quando l'ho letto. Parla di questo bambino che va a fare una settimana bianca con quelle cose organizzate, e ha tutte quelle paure da bambino, e che mi sembravano proprio le mie, cioè mi sembrava che parlasse di me da bambino. E poi succedono delle cose enormi, terribili, e io mi ricordo che lo stavo finendo, stavo andando a fare una replica a Belluno, il treno si è fermato, io non l'avevo ancora finito di leggere, mancavano per conto 15 pagine, allora mi sono messo fuori dalla stazione di Belluno perché non potevo smettere di leggerlo. Ho letto le ultime 15 pagine e mi ricordo che ho camminato dalla stazione di Belluno al teatro comunale scuotendo la testa dicendo no, non è possibile, questa cosa non può essere successa. Che cosa, cioè, ero sconvolto. Ecco, è un libro che mi ha sconvolto. E altro libro, secondo me, fondamentale di Carrer, che però secondo me è meno originale come consiglio, forse è Vite che non sono la mia, che secondo me è un libro.
E poi,
se non l'avete letto, leggetelo. Poi segnalo un libro un po' vecchio di Paolo Nori, che insomma magari adesso è diventato molto conosciuto per Sanguina ancora e Vi avverto che vivo per l'ultima volta su Dostoevskij e Akhmatova, però lui ne scrisse uno prima ancora dell'invasione dell'Ucraina. Era proprio un libro pubblicato da UTET, credo, che si chiama I russi sono matti, che è una promenade nella letteratura russa molto caotica e bella, e lo cito in particolare perché dentro ci sono una quindicina di pagine che parlano del Natale, del concetto di Natale, dei nostri Natali quotidiani, che sono forse tra le pagine che più mi hanno commosso in tutta la mia vita. Ecco, quelle pagine lì sono pazzesche, ve le consiglio molto.
E poi?
Poi un consiglio politico per chi insomma non conoscesse bene la lotta della ex GKN, c'è una bella lunga intervista a Dario Salvetti, rappresentante sindacale dell'ex GKN, a cura di Gea Scancarello, e il libro si chiama Questo lavoro non è vita, e parla insomma delle prospettive politiche del collettivo di fabbrica GKN e un po' anche della storia del collettivo di fabbrica GKN. E io ne avrei un altro, che mi rendo conto, ho un classico, che però magari non tutti hanno letto, che però vorrei destinare a un ascoltatore preciso se c'è, che è quelle persone che si sentono di stare entrando nell'età adulta.
Sì.
Ecco, questo è un libro che ho letto quando proprio ero in quella fase di passaggio che non capivo bene quando è che diventavo adulti, ed è La linea d'ombra di Conrad, che insomma tutti hanno già letto, però qualcuno magari ancora non l'ha letto, e se tu ascoltatore che mi ascolti non sai bene cosa vuol dire diventare adulto, ecco qua c'è la storia di un uomo che deve portare in porto una nave, ed è una incredibile metafora su come si diventa grandi e mi ha aiutato quando non sapevo come si faceva. E infine, così, una letturina proprio da ombrellone, tranquilla, simpatica, però lo dico in modo che seriamente, in minima moralia di Teodoro Adorno. Più lunghi, più brevi, folgoranti, io in minima moralia, se riesco, se non ho un bagaglio troppo pesante, io cerco di portarmeli sempre dietro, perché ce ne sono due o tre che a me hanno cambiato la vita. Uno si chiama Costanza e parla dell'amore coniugale, e io, secondo me, se sono ancora fidanzato con la mia fidanzata dopo 10 anni, io penso che se non avessi letto quell'aforisma lì, io non so se ce la facevo. Quindi ecco, insomma, è utile il mio morale di Adorno.
Nicola Borghesi, grazie per questa generosa conversazione. Buona estate, ci risentiamo presto, ciao.
Grazie, ciao, 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 ciao.
Ascoltatrici e ascoltatori, a Letti e Lettini, la rubrica di Radio Popolare, dove ci mettiamo in contatto e parliamo un po' con quelle che sono le librerie indipendenti del nostro paese. Oggi con noi abbiamo Lucia Cipriani della libreria Farfilò di Verona. Ciao Lucia.
Ciao, ciao a tutte e a tutti.
Intanto ti ringrazio tanto per averci dato la disponibilità a essere qui con noi oggi.
E, grazie, grazie a voi.
Diciamo che io e te abbiamo la fortuna di conoscerci già, perché a Verona siamo dirimpettai, per così dire. Ma invece, ecco, per chi ci ascolta, volevo chiederti un po' se ti andasse di dire due parole su di te, e poi chiaramente la libreria, qual è la sua storia e come nascete.
Allora, io sono libraia da 14 anni, dal 2012, quando ho aperto Farfilò. Prima sono stata bibliotecaria per molti anni, diciamo che il mio profilo lavorativo è quello, e da sempre legata comunque alla letteratura per l'infanzia, agli spazi per l'infanzia nelle biblioteche pubbliche, e poi nel 2012 ho scelto di aprire una mia libreria che potesse rappresentare un po' le idee che avevo dentro e che non riuscivo a sviluppare in uno spazio invece pubblico. E in corollario a questo, altri lavori, quelli che si fanno quando si deve studiare per conoscere un po' cosa c'è fuori, quindi la fortuna di studiare a Bologna e di essere una città in grande fermento in quel momento.
Chiaro.
Questo è un po' il profilo professionale che mi ha portato qua.
Ok, e parlavi di alcune idee, quindi diciamo quella che è la mission un po' di Farfilò, ti va di raccontarcela?
Allora, la mission è la comunità, credo che sia un po' la parola chiave, ossia un luogo dove stare, dove sostare, dove fare esperienza, perché credo che il lettore lo sa, quando si trova con altri lettori sta bene. E questo succede anche al lettore e alla lettrice bambina. E quindi il mio desiderio era che ci fosse un luogo dove fosse possibile fare esperienza di libri, osservarne molti, conoscere chi i libri li fa, li illustra, li pubblica, e scegliere con calma il proprio libro da portare a casa. Quindi assomiglia a una biblioteca, chiaramente c'è un aspetto commerciale dove il tuo libro lo scegli, lo compri, lo porti a casa e sarà tuo per sempre. Quindi
certo.
Questo.
E quindi sei riuscita, diciamo, a costruire una specie di comunità, come è composto? Diciamo, qual è la tribù che frequenta la tua libreria?
La tribù è una bellissima parola. Allora, è una tribù molto ampia, perché è fatta dai bambini e le bambine che abitano nella via, e che quindi passando gridano ciao Lucia e vanno. Da chi è il primo luogo che viene raggiunto da solo per un acquisto in autonomia, quindi proprio un discorso di prossimità, a chi prende un treno per venirci a trovare o fa un viaggio anche a volte di mezza giornata, un'intera giornata, o come capita spessissimo in estate, i turisti che ci scelgono proprio come luogo di interesse nella città. Questo probabilmente grazie ai social, grazie ai treni, insomma, che ci hanno fatto conoscere un po' fuori dalle vie di prossimità.
E infatti vedevo anche sui social che comunque siete molto attivi da quel punto di vista della promozione, anche avete un linguaggio anche molto fresco in questo senso. Mi chiedevo se ci fossero degli eventi che organizzate e di che tipo.
E organizziamo eventi, mai quanti ne vorremmo, mai quanti ne organizza la nostra fantasia, perché chiaramente gestire un luogo per i bambini e le bambine richiede moltissima energia, cioè presenza. Quindi quando siamo in libreria è difficile essere in progettazione di altro, quindi fare attività richiede questo. Ne facciamo comunque di eventi, ci teniamo a farne, abbiamo alcuni festival con cui collaboriamo proprio da zero, spesso esterni alla libreria, ma in libreria teniamo i Filò, perché il nome viene proprio da lì, dal desiderio di incontrarci, di stare insieme, dove ospiti sono scrittori, illustratori, vengono fatti atelier con i più piccoli o anche con i grandi, con gli adulti, e spessissimo incontri serali di approfondimento su vari temi che riguardano la letteratura per l'infanzia e il gioco.
Certo, e accennavi al nome, ti va di spiegarci un po' meglio l'origine di come è nato, diciamo?
E l'origine è una crasi di due parole che è fare filò, ed è una tradizione italiana. In Veneto, nel veronese, si identifica con fare filò, ma c'è un po', lo abbiamo scoperto, diffuso dalla Sicilia alla Val d'Aosta, cambia un po' le parole, ma il concetto è lo stesso, ed era quel desiderio di incontrarsi che c'era in tempi remoti, quando non c'era la televisione a riempire ogni nostro spazio, la sera specie nelle contrade di campagna, ci si radunava nei luoghi caldi che erano i fienili e si conversava, si stava assieme, si raccontavano narrazioni, filò, e poi le donne spesso tessevano, quindi anche da lì una matrice di filo, di... era una cosa molto che prevedeva un grande femminile, femminile, narrazioni e storie, queste tre cose ci piacevano molto.
È molto bello, un'idea di creare un altro fienile, diciamo, dove... dove poter accogliere. E avete avuto anche ospiti, partecipazioni particolari che vuoi segnalarci, oppure in futuro, se ci sono previsti?
Sì, ne abbiamo avuti tanti, perché la cosa che ci teniamo a fare, ma credo sia un po' quello che delinea una libreria indipendente, non promozioniamo libri su invito degli editori, quasi mai, mai, mi viene da dire. E siamo noi a scegliere, non scegliamo novità a catalogo, quindi non scegliamo di presentare un libro perché è appena uscito, se non in rarissime eccezioni, ma perché ci siamo affezionati al lavoro di un autore, di un'illustratrice, e quindi decidiamo di presentarlo alla nostra tribù. E abbiamo avuto la fortuna enorme di poter ospitare Beatrice Alemagna un paio di anni fa, e lo abbiamo condiviso con la biblioteca civica della città, perché chiaramente occorreva un luogo molto più grande dei 60 metri quadri nostri. Quindi quello è stato sicuramente un evento che ricorderò moltissimo, ma poi Luna Virardi, ma poi Sergio Ruzier, Andrea Antinori, Marco Somà. Negli anni abbiamo avuto il piacere di lavorare con tantissime presenze importanti per noi.
Beh, che bello. Comunque è un'iniziativa lodevole anche quella, diciamo, di andare non per forza su quello che è commerciale, ma appunto scegliere una curatela di quelli che sono i vostri libri, quello che proponete, sempre alla tribù, diciamo così. E invece raccontaci un po' le particolarità del gestire quella che è una libreria per bambini e famiglie, mi immagino. Ci sono degli aneddoti particolari che ti sono capitati, storie di clienti particolari, senza fare nome chiaramente, oppure anche piacevoli incontri?
Sì, viviamo di incontri, perché era la nostra volontà. E a volte mi piacerebbe anche provare, che non lo so fare, mi piacerebbe provare a prenderne traccia, a scriverli, perché è sempre bello quello che accade quando ci si apre all'altro, specie se prevede una presenza bambina. Diciamo che è un po' quello che non ci aspettavamo, ma peccando di ingenuità noi pensavamo di avere a che fare con il pubblico dei bambini, perché essendo una libreria per bambini in realtà a fare gli acquisti sono gli adulti, quindi lì c'è sempre un grande lavoro di mediazione. Noi vorremmo che i bambini avessero moneta, avessero un portafoglio, avessero una carta di credito con cui pagare le scelte che loro fanno. In realtà, ahimè, non ce l'hanno, e quindi deve passare tutto dalla mediazione adulta. Diciamo che è più complesso, è più difficile. Spesso addirittura i bambini non ci sono, ma vengono descritti a 3 anni, a 2 anni, quindi lì nasce una complessità. Quando invece i bambini sono qui cambia tutto, ed è molto bello quello che accade, quindi... E lì è veramente da prendere nota di come stanno. È difficile descriverlo con le parole, proprio di come si sdraiano a terra, di come guardano le cose, di come è. Quando chiudi hai la sensazione che lo chiudi dentro, perché è stato dentro talmente tanto. A volte accade che nel caos del negozio di un sabato pomeriggio, piuttosto che nel periodo natalizio, un bambino prende un libro, lo apre, tutto gli si gira attorno. Un grande caos, e lui è concentratissimo. Vedere quelle cose lì per me è il centro, è quello che desideriamo.
E certo, è il motivo, immagino, per cui avete iniziato, quindi deve essere anche una bellissima soddisfazione. Ascolta Lucia, ci avviciniamo alla nostra prima pausa, e mi chiedevo se nell'occasione avessi un brano che vorresti sentire.
Allora, la playlist del nostro negozio è fatta per 3/4 di un musicista francese, Bourvil, quindi una canzone decisamente vintage, André Bourvil, e Les Enfants Fanfan.
Ok, perfetto, ti ringrazio. Allora adesso mandiamo il brano che hai scelto e dopo ritorniamo qui a Letti e Lettini.
Allons les enfants, silence, on va chanter une chanson en chœur. Alors, vous y êtes? Écoutez. quand on demande aux petits enfants, fanfanfanfan, s'ils sont venus par la cheminée, né 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 né, ils vous répondent, c'est évident, don 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 don, en suçant du riz glissé du cachou, chou 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 chou, fanfan, né né, don don, chou chou, fanfan, né né, don chou chou.
C'est maman, c'est papa, ils nous ont appris tout ça.
Ah,
c'est maman,
ah, c'est papa, ah, ils nous ont appris tout ça, c'est très bien. Les enfants se réveillent très tôt, 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 tôt. La maman leur peigne les cheveux, veux, 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 veux. Mais le soir, ils reviennent crotter, tê, 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 tê. Le nez sale et de la boue jusqu'aux genoux, nous, 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 nous. Toto, bébé, tété, nounou. Toto veut têter nounou. Ah,
c'est maman,
ah, c'est papa, ah,
qui nous ont appris tout ça.
On s'amuse bien. Ah,
c'est maman,
ah,
c'est maman,
ah,
qui nous ont appris tout ça.
Quand ils savent qu'on ne les voit pas, papa, papa, ils s'en vont grimper sur le buffet, fait, 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 pour chipper. Oh, les petits chenapans, pam, 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 la tirelire où l'on garde leurs écus, cu, 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 cu. Papa, fait, fait, pam, pam, cu, cu. Papa fait pam, pam, cu, cu. C'est amusant, ah!
C'est maman! C'est maman!
Qui nous ont appris tout ça? Ah,
c'est maman,
ah,
c'est papa,
ah, ils ont appris tout ça. Mais tous les parents sont satisfaits, fait, 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 fait. Ils n'ont pourtant jamais de répit, pipi, pipi, pi. Les enfants, ça donne du tracas, caca, caca. Avec eux, plus un instant de repos, po, 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 po.
Fait, fait, pipi, caca, popo.
Fais pipi caca popo.
C'est maman, c'est papa,
ils nous ont appris tout ça.
C'est maman,
c'est
papa,
ils nous ont appris tout ça.
Ils nous ont appris tout ça.
Bentornate e bentornate a Letti e Lettini, la rubrica di Radio Popolare dove intervistiamo quelle che sono le librerie indipendenti d'Italia. Noi siamo qui con Lucia Cipriani che ci raccontava appunto della sua Farfilò a Verona, una libreria per bambini, insomma, con la mission di entrare in contatto con quello che è alla fine il cliente, l'utente finale dei libri per bambini, quindi di aprirsi anche al mondo dell'infanzia e comunicare con esso. Lucia, nella seconda parte di questa nostra rubrica vorrei avere da te tre consigli letterari che possono essere libri per bambini, per ragazzi, come anche magari per genitori, dei libri che secondo te varrebbe la pena leggere e chiaramente motivando un po' quella che è la decisione.
Ok, una scelta arduissima e complessa da chiedere a un libraio. Ma allora, partiamo da...
Ci piacciono le sfide.
Da Immagina.
Immagina.
Perdonami.
Ci piacciono le sfide, dicevo.
Anche a me. Allora, il primo libro che mi va di raccontare, perché vorrei che fosse nelle librerie di tutte le bambine e tutti i bambini, e non solo, si intitola Immagina. Lo ha scritto e illustrato Luna Virardi, è un'autrice illustratrice di origine italiana che vive da tempo all'estero. È pubblicato in Italia per i tipi di Fata Track. È un libro scoperta, dove in un viaggio in metropolitana, guardando gli altri da fuori, ci si chiede chi siano dentro. E quindi che sogni hanno, quali sono le loro passioni, chi hanno a casa che li aspetta, per chi sono i fiori che portano tra le mani, che mestiere fanno, il colore preferito. E aprendo con un sistema di alette la pagina del libro si può svelare questo arcano. L'illustratrice ha lavorato a creare dei rimandi, quindi di piccoli indovinelli che i lettori più piccoli e attenti colgono, gli adulti quasi mai, mm-hmm. E a volte invece si va contro lo stereotipo, quindi quello che ci sembra di poter immaginare non è. Mm-hmm. Perciò è un modo divertente per guardare agli altri, per scoprire gli altri.
Ma che bello! Tra l'altro, chi di noi non si è trovato una volta sui mezzi pubblici a fantasticare,
esatto,
sulle vite anch'io. Degli altri,
esatto.
Non solo i bambini.
È una cosa che faccio sempre, sì. Quando l'ho visto di carta ho detto wow!
Ma sì. È stupendo! Quindi immagino.
Se lo facciano tutti, Luna Virardi l'ha fatto benissimo. Quindi...
Fantastico! E quindi questo primo consiglio direi che è veramente ottimo. Poi cos'altro abbiamo in serbo?
Poi mi piace raccontarvi un libro per me prezioso, per anche qui per tanti aspetti. Il titolo è Le caramelle magiche, l'autrice è Hannah Bike e in Italia è arrivato grazie a Terre di Mezzo, che adesso ha nel catalogo diversi suoi titoli.
Okay.
Di grazia, perché occorreva portarla in Italia assolutamente.
Mm-hmm.
È un libro molto particolare anche per la tecnica in cui è illustrata. Di nuovo abbiamo una scrittrice che anche illustra,
mm-hmm.
e realizza tutte le sue creature che poi anima, perché esistono anche dei bellissimi video dove queste creature vengono mosse, riprese in video e fotografati per diventare invece un libro illustrato, che quindi raccoglie fotografie di questi micro set che lei crea. Le narrazioni sono potentissime. Le caramelle magiche è un bambino che acquista un sacchettino di caramelle e, assaporando queste caramelle, sente le voci di qualcosa che solitamente non sentiamo: il rumore, la voce delle foglie, la voce di chi non c'è più, la voce di un papà timido per parlare. Quindi è un libro commovente, ma anche di grandissimo respiro.
Mm-hmm. Suona
un
molto.
Libro di nuovo per tutti, perché difficilmente noi diciamo un libro per bambini, per bambine,
sì.
Se è un buon libro è un buon libro per tutti.
Esatto, sia per chi se lo sente leggere che per chi eventualmente lo legge, nel caso dei
assolutamente.
Dei più piccoli. È un'idea sì. Molto bella e immagino che ci insegni anche ad apprezzare le piccole cose. Bene. Chiudiamo con l'ultimo consiglio, anche se io ne ascolterei altri 10 di Lucia.
L'ultimo consiglio è in realtà una tripletta.
Okay.
Sono i primi 3 libri arrivati finalmente in Italia dopo un grandissimo ritardo di Katsumi Komagata.
Oh.
Lui è un autore giapponese.
Mm-hmm.
Little Eyes, è arrivato Little Eyes 1, 2 e 3.
Okay.
Ed sono dei piccoli cofanetti che raccolgono dei fascicoli di esplorazione tattile e visiva da parte dei lettori che nascono.
Ah.
Anche questo è un oggetto assolutamente da mettere nelle mani dei bambini e delle bambine senza timidezza,
mm-hmm.
che sia un vero e proprio esplorare godimento. Hanno diritto alla bellezza ed è un nostro dovere in quanto adulti darlo loro,
mm-hmm.
quindi a un diritto dobbiamo rispondere con un'offerta.
Certo.
Sono oggetti però meravigliosi, sono anche oggetti di culto tra gli adulti, perché è stato uno dei grandi maestri della grafica giapponese, quindi di nuovo sono libri che piacciono a tutti, ma che è importante che siano anche tra le mani bambine.
Cavoli, veramente bello. Il concetto di diritto alla bellezza mi rimarrà impresso. Grazie Lucia. Ringrazio Lucia Cipriani e Farfilò, insomma, per questo momento, questo spazio che ci avete voluto dedicare. Con i nostri ringraziamenti e quelli degli ascoltatori, vi invitiamo alla prossima puntata di Letti e Lottini qui a Radio Popolare domenica prossima. Ciao Lucia!
Ciao, grazie mille, ciao e buone letture!
Grazie a te, arrivederci!
The sewer. Heavy was my mind, just so. time lapse. What I needed to keep me healing was groove. And now her heart is beating, it's beating for two. Your heart was beating
me. I can't let you go.
can't let you leave me. I can't let you go. I can't let you leave me. I can't let you go.
もう会えないあなたの